Ciao a tutti e benvenuti a questa settima puntata di Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Oggi parliamo di un tema che abbiamo già trattato in una puntata precedente, che è il tema del revisionismo storico, e lo facciamo presentando un libro che è I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, storie e memorie di una vicenda ignorata. Il libro è a cura di Andrea Martocchia, Susanna Angeleri, Gaetano Colantuono e Ivan Pavicevac. Non sono tutti e tre storici. Andrea Martocchia, Roma 1969, è di formazione astrofisico. Susanna Angeleri, insegnante, docente precario. Gaetano, Ivan, traduttore e guida turistica, si è occupato dell'accoglienza di numerose delegazioni jugoslave in Italia. Il libro è edito dalla Odradek. Sono 320 pagine circa e il prezzo di copertina è 23 euro. L'edizione è uscita l'anno scorso, nel 2011. E la prefazione è scritta da Davide Conti e l'introduzione da Giacomo Scotti. A presentare questo libro con me oggi c'è una studentessa che si è occupata, interessata di questo tema, che introdurrà un po' la puntata. Ovviamente siete su Pace Sociale, vi ricordo di mettere il mi piace sulla pagina Facebook di Radiazione e sulla pagina di Pace Sociale. Adesso gli passo la parola e poi dopo andiamo avanti.
Sì, il testo che oggi proponiamo, è I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana. Per collocare una breve recensione di questo libro, va intanto detto che negli ultimi anni la propaganda revisionista si è senz'altro particolarmente intensificata, non solo relativamente a un tema fondamentale come quello della resistenza, pensiamo ad esempio ai, chiamiamoli, testi di Pansa, ma anche in merito alle vicende del confine orientale, durante e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo quindi sia importante valorizzare pubblicazioni come il testo I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana. Cosa va detto? Va intanto fatta una specificazione su cosa si intende dire con il termine revisionismo. Intendiamo con questo termine una mistificazione e una riscrittura della storia da parte della borghesia del nostro paese che negli ultimi decenni, ma in particolare negli ultimi anni, sono state condotte nel tentativo proprio di rovesciare la verità, cercando di fatto di trasformare le vittime del nazifascismo in carnefici. Infatti, relativamente alle vicende del confine orientale, l'opera revisionista cosa vuol fare? Vuole di fatto celare completamente i crimini di cui i fascisti si resero responsabili in quei territori. Parliamo ad esempio di pratiche razziste antislave per l'italianizzazione forzata di centinaia di migliaia di persone, parliamo di massacri, di feroce repressione. Di rastrellamenti e di deportazioni nei campi di concentramento. I fascisti, poi, responsabili dei peggiori crimini contro le popolazioni slave, sono invece di fatto sono presentati come i cosiddetti salvatori del confine orientale d'Italia dall'invasione slava. È invece utile ricordare, cosa che non viene mai fatta, quantomeno né dai media né dai testi scolastici standard, che i combattenti della Repubblica Sociale in quei territori erano al diretto servizio dei nazisti e tutti giuravano di fatto fedeltà ad Hitler. Parliamo ad esempio del battaglione Mussolini, della milizia di difesa territoriale, della decima MAS, oppure di altre formazioni come la Guardia Civica. Inoltre, parlando di revisionismo, almeno due parole vanno sicuramente spese sull'istituzionalizzazione della giornata del ricordo, che è il 10 febbraio, che di fatto rappresenta solo una delle ultime tappe di un progetto che proprio inserisce nel dibattito politico la questione delle foibe e che mira a far credere alla gente che prima non fosse accaduto assolutamente nulla, ovvero si decontestualizza completamente l'intera vicenda. E è anche un po' inutile, ma lo facciamo, inutile ricordare come da destra a sinistra, diciamo così, e grazie ai media, attraverso appunto il revisionismo, si ribalti la storia in maniera grottesca. Mi viene in mente ad esempio il caso di Porta a Porta, che in occasione del 10 febbraio scorso, su Rai 1 appunto, ha presentato nel suo servizio una foto che era risalente al 31 luglio del 1942, che raffigurava soldati italiani che fucilavano contadini e partigiani sloveni durante l'occupazione appunto della Jugoslavia. Ebbene, questo servizio ha invece fatto passare la foto come simbolo di rappresaglia contro gli italiani da parte degli slavi. Oppure tra queste menzogne possiamo ricordare errori storici veramente grossolani che hanno caratterizzato la fiction sempre della Rai del 2005, Il cuore nel pozzo, che era stata una fiction fortemente voluta da Maurizio Gasparri, che all'epoca era ministro delle telecomunicazioni. Di fatto, in questo sceneggiato, il protagonista, che non è altro che un fascista, data la divisa, rappresenta l'eroe, mentre i partigiani comunisti sono invece dipinti come feroci assassini che uccidono, bruciano, stuprano e deportano civili. Tra le menzogne più gravi, inoltre, vanno sicuramente ricordate le cifre. Si parla infatti di migliaia e migliaia di italiani infoibati, nonostante dalle foibe siano state riesumate non più di 500 salme, appartenenti in gran parte ad esponenti del regime, che sono stati giustiziati durante la breve insurrezione popolare del settembre del 1943. Lo stesso anno in cui i nazisti assassinarono invece oltre 5.000 istriani sospettati di antifascismo. Pertanto le foibe, quindi un fenomeno di vendetta contro i fascisti, sono fatte passare come un preciso progetto di pulizia etnica da parte degli slavi nei confronti degli italiani in quanto tali. Il revisionismo viene quindi ad assolvere più funzioni. In primis cela gli efferati crimini di cui i fascisti si sono resi responsabili, dando comunque continuità ancora una volta allo stereotipo degli italiani brava gente. Poi legittima la presenza dei fascisti sulla scena politica e arriva anche ad equiparare i combattenti della Repubblica di Salò con i partigiani, sostenendo che in fin dei conti i morti siano tutti uguali. Un discorso che questo che raccoglie comunque consenso istituzionale da destra a sinistra. Pensiamo ad esempio anche all'onorevole Violante, che iniziò questo discorso, chiamiamolo così, già nel 1997 a Trieste, in un incontro all'università, proprio con Gianfranco Fini, parlando dei cosiddetti ragazzi di Salò. Come accennato prima, va detto anche che di anno in anno il numero proprio delle vittime, delle cosiddette vittime delle foibe, sale in maniera vertiginosa, senza soprattutto fornire mai una fonte a tal proposito. Di fonti però ne esistono, per fortuna, a dispetto di tutti coloro che invece sostengono che dopo 60 anni non se ne può sapere più nulla. Come invece dettagliatamente ricorda il gruppo di resistenza storica, possiamo citare un carteggio che è situato negli archivi di Washington delle autorità alleate anglo-americane di Trieste, con il comando alleato mediterraneo di Caserta, attorno alla foiba di Basovizza. Ebbene, il documento relativo a quella che di fatto è diventata un monumento nazionale afferma che lì non vi è mai stato infoibato nessuno. E in sintesi possiamo quindi dire che l'attacco alla storia che viene fatto non è un episodio contingente, ma è proprio un fatto strutturale e politico che potremmo sicuramente definire bipartisan. E la riscrittura della storia in cui questo attacco si concretizza è proprio condotta per poter dominare il passato e così il presente. È doveroso quindi ricordare gli avvenimenti relativi alla resistenza, ovviamente ricordarli in maniera corretta, perché di fatto la resistenza ha saputo essere un collante tra i partigiani italiani e i partigiani jugoslavi, non divisi dall'etnia, come vorrebbe proprio il revisionismo, ma uniti invece dalla comune lotta antifascista. Ecco, mi sentivo di fare un po' questa premessa prima di passare poi alla presentazione vera e propria del libro, vedere meglio che cosa questo libro approfondisce.
Bene, dopo questa un po' introduzione, questo a specificare il tema che vogliamo trattare con questa puntata di oggi, questo approfondimento, e entriamo un po' in quello che è il libro nella sua struttura e quello che com'è composto. Nella seconda puntata di Pace Sociale avevamo parlato di Ribelli senza congedo, era un libro in cui si parlava di come lo Stato, la RSI, prima la dittatura fascista e poi la democrazia siano collegate in una continuità che non ha trovato soluzione con il 1945. Invece nella terza puntata abbiamo trattato, come dicevo prima, più il tema del revisionismo storico, l'abbiamo fatto sempre con un libro Odradek, Guerra Civile e Stato, libro in cui si cercava di mappare un po' tutti i revisionismi storici. Dico questo perché il libro di oggi parla sia della continuità tra lo Stato, tra l'RSI e lo Stato italiano poi, continuità che ha permesso anche che questa vicenda fosse dimenticata già da subito, perché come ricordano gli storici, i curatori di questo libro, il fatto che per molti anni, che questa sia anche la prima ricerca seria e organica sull'argomento, che per molti anni si sia trascurato di trattare l'apporto che i jugoslavi hanno portato nella resistenza italiana, ha fatto sì che molte fonti, soprattutto dirette, fossero perse, e anche fonti scritte, anche archivi dell'ANPI sono stati cancellati e presi da privati. Come è formato questo libro? È diviso in sette capitoli più le conclusioni. Il libro si apre con il capitolo che cosa ci facevano in Italia questi jugoslavi. E questi jugoslavi, come dicevamo prima, veniva detto prima, erano reclusi all'interno dei campi di concentramento fascisti, erano deportati, alcuni venivano da campi di concentramento situati in Jugoslavia e altri invece erano stati già portati direttamente qui per i loro legami con la resistenza, in particolare con la resistenza comunista in Jugoslavia. In Jugoslavia si combatteva da prima che gli alleati sbarcassero in Italia contro l'occupazione nazifascista e lo facevano sia organizzazioni comuniste guidate da Tito, che poi hanno preso in mano la lotta e l'hanno condotta alla vittoria senza l'aiuto degli alleati per liberarsi dall'oppressione nazista e fascista, e sia da delle componenti monarchiche che volevano che come i monarchici in Italia, che dopo la dittatura l'occupazione fascista ritornasse il re, componente che, sebbene più appoggiata dagli alleati, non ha avuto fortunatamente il sopravvento. Quindi questi partigiani jugoslavi si trovano all'interno dei campi di concentramento di italiani in Italia, e questi campi sono dislocati soprattutto nel centro e nel sud Italia. Infatti l'apporto dei partigiani jugoslavi nella resistenza si sviluppa attorno all'Umbria, alle Marche e in parte anche alla Puglia. È così che infatti sono divisi i capitoli. Il capitolo 2 parla della resistenza attorno a Teramo e Terni, quindi Abruzzo. Si va nel capitolo 3 a Perugia e liberazione dell'Umbria. Pendici dei Monti della Laga nel capitolo 4, che è a sud dell'Abruzzo, e sud delle Marche, nord Abruzzo, sul bellissimo parco dei Monti Sibillini. che è tra le Marche e l'Abruzzo, appunto. Il capitolo 5 è concentrato sulle attività nelle Marche, più a nord nel capitolo 6 e le Puglie nel capitolo 7. Le conclusioni importanti di cui abbiamo parlato un po' prima e che approfondiremo un po' dopo. Di questo libro, questo non è un libro, un romanzo, una storia che si può leggere così per sconoscere come va a finire. È un libro che va letto, secondo me, andando a visitare i posti in cui si sono svolte le vicende e letto mano a mano, non va divorato, va letto un po' alla volta. E questo è un invito anche che fanno gli autori del libro, di andare sui posti, recuperare anche i cimiteri e le lapidi apposte per ricordare i partigiani jugoslavi, per far rivivere queste storie che via via si è voluto dimenticare, per fortuna, grazie al lavoro di molti, stanno ritornando alla luce. Cosa c'è da dire sui partigiani jugoslavi? Innanzitutto che gli jugoslavi si sono definiti così sempre, e jugoslavi è un termine inclusivo che racconta, che raccoglie varie etnie, varie provenienze geografiche di tutti quei popoli che abitano dall'altra parte del Mediterraneo. Unità che li ha contraddistinti durante la prigionia, soprattutto anche legate al lavoro politico che facevano sia prima di essere internati che durante l'internamento nei campi, e unità che poi sono riusciti anche a tenere durante quei 10 mesi, perché poi si parla di una resistenza che è durata tra l'inverno del 43 e fino al giugno-luglio del 44, quindi una resistenza che si sviluppa prima della resistenza molto più famosa che c'è stata nel nord Italia, e un'unità che hanno mantenuto gli jugoslavi, sia formando formazioni caratterizzate in prevalenza da jugoslavi, appunto, sia collaborando attivamente con i partigiani italiani, insegnandogli come si faceva in gran parte, visto che loro erano già esperti di resistenza, e trovando una solidarietà importante anche nelle popolazioni italiane che abitavano quei luoghi. Una solidarietà, un aiuto reciproco che poi le testimonianze dei partigiani che gli autori del libro sono andati a recuperare raccontano di legami, di come queste donne e uomini che hanno trovato nell'Umbria, nelle Marche, nell'Abruzzo, nella Puglia, si siano rivelate una loro seconda madre, una loro seconda famiglia. In molti hanno proprio anche fatto famiglia poi in Italia, e quindi è una storia di antifascismo importante, una storia di fratellanza e unità all'insegna della necessità, come dicevamo in altre puntate. La guerra di liberazione non è stata solo una guerra di liberazione dall'occupazione nazista, è stata anche una guerra, una lotta di classe, una guerra che ha contrapposto gli sfruttatori che attraverso il regime fascista volevano mantenere lo status di sfruttati, lo status quo, sugli sfruttati, e gli sfruttati che vedevano nella lotta contro il nazismo e il fascismo una lotta di classe, e gli jugoslavi questa componente di classe l'hanno dimostrata molto forte, e dalle pagine del libro si capisce bene. Una lotta di classe che poi, come dicevo prima, questa solidarietà che si è sviluppata tra le popolazioni italiane, che erano Monti della Laga, nelle Marche si parlano delle pendici dei Sibillini, si parla delle zone montane, che sono zone molto con valli molto strette, non densamente abitate e sicuramente mai state ricche, quindi una componente proletaria, che quindi nell'unità, nella solidarietà reciproca ha trovato la propria forza, che è anche un esempio più generale che possiamo trarre da questa esperienza. Significativa a tal punto per parlare dell'unità che è venuta a creare e sulla necessità anche di andare a far rivivere quei posti, c'è una bella immagine, ci sono tre belle immagini a pagina 144. La prima è il cimitero partigiano internazionale di Pozza e Umito, Pozzo e Umento sono due località dell'Umbria dove si è svolta una dura battaglia tra partigiani italiani e jugoslavi contro i nazisti e i fascisti che stavano cercando di ripulire un po' la zona. Era una zona questa di subito dietro la linea gotica, quindi una zona in cui i partigiani tentavano di indebolire le retrovie naziste e nazifasciste per poter consentire agli alleati poi di sfondare la linea. La seconda immagine è la lapide collocata a Pietralta, e questa lapide ricorda i partigiani caduti. I partigiani caduti qui ricordati sono in prevalenza slavi. La lapide più importante che è riportata in fondo a pagina 144 è una lapide che che è stata situata sempre presso il cimitero di Pozza e Umito, che per chi volesse andare è tra le due frazioni, che sono frazioni di Acqua Santa Terme, ed è una lapide che che è identica e gemella di una lapide collocata in Croazia, nella ex Jugoslavia. E recita: cittadino, quando vedrai mia madre, dille di non piangere. Non solo giacciono con me i fratelli italiani, jugoslavi, inglesi e ciprioti, che nessuno ardisca a gettare del fango sul sangue sparso nella notte comune. Trovano qui fede, madre, pane, fucili, i morti lo sanno, i vivi non lo dimenticheranno. Fiumi di sangue divisero i popoli, che oggi il sacrificio dei compagni migliori li unisca. È una lapide che è collocata qua e in Jugoslavia e che sottolinea proprio l'unità, l'importanza dell'unità e di come la lotta non è importante il suolo su cui viene fatta, l'importante è le motivazioni e il nemico che viene combattuto. Qui parla di fratelli italiani e jugoslavi, anche inglesi e ciprioti combatterono su quelle montagne durante quei 10 mesi tra il 43 e il 44, e da questo libro c'è anche l'esperienza di un africano, di un etiope che cade vittima di una rappresaglia nazifascista, anche lui era prigioniero di guerra in questi campi di concentramento italiani che ricordiamo essere stati tra i campi dove la mortalità era più alta, cioè paragonabile a quelli dei campi di concentramento tedeschi, sebbene nel 2007 Napolitano abbia detto che l'universo concentrazionario in Italia non esisteva.
Sì, è stata una delle numerosissime menzogne che Napolitano, ma non solo, hanno detto circa questo argomento. Qui siamo a Padova e sappiamo che, nonostante in realtà pochissimi lo sappiano, sappiamo che proprio in un quartiere qui vicino a noi, a Chiesa Nuova, sorgeva in realtà uno di questi campi di concentramento dove venivano rinchiusi prevalentemente prigionieri di guerra e partigiani jugoslavi, per l'appunto. Tra l'altro altri campi in Italia sono comunque molto numerosi, ma tra i vari ricordiamo anche le Fraschette di Alatri, oppure il campo di concentramento nei pressi di Arezzo, dove erano rinchiusi prevalentemente partigiani jugoslavi e oppositori politici al regime. Il testo, appunto, I partigiani jugoslavi nella resistenza italiana, approfondisce, come abbiamo brevemente riassunto, il contributo che questi partigiani dettero alla resistenza antifascista e antinazista italiana, combattendo appunto in regioni come la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e la Puglia. Come è stato accennato prima, si tratta infatti di combattenti che fuggirono dai campi di internamento fascisti, dove erano stati imprigionati fino all'8 settembre del 43. E tra le varie riflessioni del testo che emergono vi è anche la questione, tra l'altro, della mancata punizione degli esponenti fascisti e dei vertici del Regio Esercito italiano responsabili di crimini di guerra contro le popolazioni civili jugoslave occupate e l'assenza, ovviamente, da parte delle istituzioni e dei media di una lettura del passato che possa fare chiarezza con le responsabilità dell'Italia rispetto agli eventi, appunto, della Seconda Guerra Mondiale. Sono appunto responsabilità che si traducono sul piano esterno, avendo invaso e occupato i territori della ex Jugoslavia, e sul piano interno avendo anche imprigionato molti combattenti, appunto, jugoslavi in questi campi. Tra l'altro, utile comunque ricordare come tra le varie forme, diciamo, in cui il revisionismo si manifesta e condiziona poi gli eventi, ricordiamo ancora una volta un episodio piuttosto indicativo accaduto proprio qui a Padova, precisamente all'università, lo scorso febbraio, quando il centro di documentazione Comandante Giacca di Padova, appunto, ha promosso la presentazione di questo testo all'università e precisamente alla Facoltà di Scienze Politiche. In quell'occasione si voleva, appunto, presentare questo testo proprio per ribadire, per sottolineare l'importante contributo dato dai partigiani jugoslavi alla resistenza nel nostro paese. Quando però ci si è ritrovati a organizzare l'iniziativa, solamente il giorno prima dell'iniziativa stessa, l'aula in cui svolgere l'iniziativa è stata negata dalla segreteria di facoltà, blaterando di presunti problemi burocratici. In realtà si sa che è bastata la telefonata, insomma, di un militante di Casa Pound che ha minacciato una sorta di contropresidio alla presentazione del libro, a far sì che l'università di fatto chiudesse le porte a un'iniziativa di approfondimento sulla resistenza. L'iniziativa si è poi comunque svolta all'interno dell'università, perché di fatto i compagni che avevano organizzato l'iniziativa e i partecipanti si sono legittimamente presi un'aula. Ma quello che è successo rappresenta comunque un problema che è politico, non è di certo un problema burocratico, come era stato detto. Un problema politico, e fa specie che si tratti poi della stessa Università di Padova, decorata della medaglia d'oro al valore militare proprio per il suo contributo che dette alla resistenza. Tra l'altro un contributo che può vantare l'attivismo di personalità come Concetto Marchesi, che il 9 novembre del 1943, in occasione appunto dell'apertura dell'anno accademico come rettore dell'Ateneo, lanciò agli studenti di Padova un appello a prendere le armi contro il fascismo e contro l'oppressione nazista. Ecco, ad episodi come questo bisogna invece continuare a contrapporre più iniziative e più controinformazione anche, che restituiscano invece l'esempio della fratellanza e della solidarietà che legarono i partigiani jugoslavi e i partigiani italiani. Anche per, come dire, per suggerire degli approfondimenti, mi sento di citare solo alcuni di testi che negli ultimi anni penso abbiano svolto, appunto, una funzione importantissima di documentazione e di controinformazione e di lotta al revisionismo. E alcuni di questi testi sono, ad esempio, i testi di Alessandra Kersevan. Sono edizioni KV, e ad esempio tra questi ricordiamo un campo di concentramento fascista, Gonars, 1942-1943. Come dicevo, l'edizione KV e dell'anno 2010. Abbiamo poi, sempre di Alessandra Kersevan, Lager italiani del 2008, Porzus, dialoghi sopra un processo da rifare, invece del 1995. Abbiamo poi anche testi di Claudia Cernigoi, ad esempio, sempre delle edizioni KV e del 2005, Operazione Foibe tra storia e mito. Così come di autori vari, consiglio Foibe, Revisionismo di Stato e Amnesie della Repubblica, sono atti del convegno appunto intitolato Foibe, la verità contro il revisionismo storico, tenutosi a Sesto San Giovanni in provincia di Milano il 9 febbraio del 2008. E per chi fosse interessato ad approfondire anche via internet, consiglio il sito 10 febbraio 1947, dove si possono trovare interessanti documenti e pubblicazioni. Tra queste, ad esempio, vi è la mostra Testa perdente, Crimini fascisti in Jugoslavia 1941-1945, e per chi fosse anche interessato, insomma, ad avere questa mostra per poterla esporre nelle proprie città, insomma, in occasione di iniziative di controinformazione, su questo sito, che è appunto 10 febbraio 1947, ci sono i contatti disponibili per poter avere una copia della mostra.
Sì, quindi l'invito è quello che anche fanno gli autori del libro nella fine delle conclusioni, che la terza parte delle conclusioni si intitola Un lavoro da proseguire, perché loro hanno iniziato questo lavoro con delle motivazioni che ritengono di confermare, di rilanciare poi grazie a questo testo. Le motivazioni sono la conoscenza e l'approfondimento storiografico di vicende oggi note in maniera solo frammentaria e solo in ambito specialistico, la divulgazione e rivalutazione della comune lotta dei partigiani jugoslavi ed italiani su entrambe le sponde dell'Adriatico, a fronte di tendenze revisionistiche che puntano a presentare la lotta di liberazione in termini esclusivamente nazionali o addirittura nazionalistici, la promozione dei valori della fratellanza tra i popoli e della pace. Per combattere l'oblio nel quale sono cadute queste vicende della resistenza italiana ad opera dei partigiani jugoslavi, gli autori si pongono come obiettivo di continuare il lavoro di approfondimento e invitano chiunque abbia materiali da mandare, contributi che possono essere utili alla ricerca, di mandare una mail a partigiani7maggio@tiscali.it. Il loro sito di riferimento è partigianijugoslavi.it, che è un sito all'interno del quale trovate tutte le sezioni trattate nel libro e materiale fotografico e materiale che per motivi di spazio gli autori non hanno messo all'interno del libro. Quindi è un libro assolutamente consigliato, è assolutamente consigliato anche quello che diceva prima, di continuare lo studio per tutti noi compagni di quelle delle vicende più soggette al revisionismo, anche per promuovere momenti di controinformazione, momenti in cui cercare di dare una visione della storia che non sia strumentale alla riqualificazione del fascismo, alla accomunare i partigiani e i repubblichini, al dimenticare intere sezioni di storia, a dire che la bandiera rossa è perché è rossa del sangue e dei trucidati, come si trova in alcuni libri di testo
di terza media.
Ecco, e quindi promuovere nelle città, nelle scuole, nelle università momenti di controinformazioni, accompagnati ovviamente a una lotta che è un aspetto della lotta antifascista della quale non possiamo fare a meno.